Maddalena Fingerle, buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
E benvenuta davvero qui nel nostro podcast, il posto delle parole per farci attraversare, seppure nella brevità della nostra conversazione, il suo nuovo libro, il romanzo intitolato Pudore, romanzo pubblicato da Mondadori. Leggo nel risvolto di copertina che Maddalena Fingerle ha studiato germanistica e italianistica ed è ricercatrice universitaria. Da Italo Svevo nel 2021 ha pubblicato Lingua Madre, tra l'altro ha vinto il premio Calvino, un premio a cui noi guardiamo sempre con molta attenzione perché, senza nulla togliere ovviamente agli altri premi letterari, il premio Calvino ha una sua strada veramente molto molto particolare. Ha vinto anche il premio Commisso Under 35, il premio Faviano Under 35, il premio Città di Girifalco, insomma, una infinità di premi. Quanto contano i premi come sottolineatura di un'attività di scrittura, Maddalena Fingerle?
Ma intanto credo che siano sempre qualcosa in più, cioè non deve essere mai il fine nella scrittura. Tant'è che secondo me si scrive per scrivere, non magari per vincere premi. E poi vabbè, il Calvino è un premio particolare, nel senso che comunque è un premio per scritti inediti, quindi insomma, ha anche delle dinamiche completamente diverse rispetto agli altri. E io ho trovato in ogni premio grande umanità e mi sono anche molto divertita proprio a livello umano con le persone che li organizzavano.
Maddalena Fingerle con questo romanzo apre veramente porte nuove sulla parola pudore. E cominciamo a entrare nel respiro, per l'appunto, di questa parola, cominciando da che cosa, Maddalena? Dall'immagine di copertina. Ce la vuole raccontare? Perché è un'immagine, per così dire, inusitata, ma proprio perché anche inattesa, è un'immagine che ci viene incontro. E come? Che cosa ci dice questa fotografia?
Beh, intanto è una foto di una persona, si suppone di sesso femminile, di spalle, in realtà di profilo, ma non si vede il volto, e con una parrucca, giallo-arancione, e un abito nello stesso colore con un pappagallino sulla spalla, che non ho mai capito, cioè non, a oggi non ho capito il senso di questo pappagallino. E credo che la cosa interessante di questa copertina, sia che sostanzialmente non si vede il volto, almeno a me viene voglia di vederlo. E quindi c'è proprio anche l'idea di un travestimento, di un gioco, di una maschera, che poi è sicuramente un tema importante all'interno del romanzo.
Eh sì, il tema della maschera, per cui quel pappagallino forse ha la sua ragion d'essere, magari proprio in quella presenza. E qui andiamo a raccontare, ma raccontare, ma non troppo, la storia di Pudore. È la storia di Gaia, è una storia, potremmo dire, di desiderio di somiglianza, Maddalena.
Sì, assolutamente, anche di identificazione. Sostanzialmente Gaia viene lasciata dalla sua compagna Veronica e quindi si rasa i capelli e per ritrovarla si veste come lei, indossa una parrucca che ricorda i suoi capelli, inizia a truccarsi come lei, prova a modulare la voce come quella di Veronica e prova anche a imitare l'accento, cioè cerca di diventare lei. In realtà un po' si sdoppia, un po' diventa qualcosa di altro, un po' diventa se stessa, un po' inizia a capire chi è veramente, no?
E inizia a capire chi è veramente, ma il capire chi è veramente in queste 150 e qualche pagine di romanzo è un capire che ha una sua insistenza, un suo desiderio, possiamo dire anche una necessità, no? Che non è semplicemente, potremmo dire, certo, una necessità di somigliare dal punto di vista estetico a quella ragazza con cui stava, che adesso non c'è più e quindi lei cerca un'identificazione, però non è semplicemente un fatto estetico, ma è uno scavo profondo nell'intimità di questa persona, di Gaia. La stavo per chiamare Gioia. In fondo questa parola è una parola che le si addice, no? Perché è una parola che lei rincorre un po', no? La gioia di essere se stessa, la gioia di somigliare a qualcuno a cui lei tiene.
Sì, tra l'altro credo che Gioia sarebbe stato un altro nome che le avrebbe dato fastidio come Gaia, perché appunto presuppone di essere in un certo modo che poi lei non trova aderente a se stessa. E la gioia, la leggerezza, la felicità è una cosa che ovviamente rincorre, ma probabilmente come chiunque, solo che lei sceglie una strada un po', anche un po' pericolosa di sdoppiamento, dal punto di vista identitario, di confusione totale, perché nel momento in cui inizia a essere una Veronica che non è più la Veronica reale, ma una Veronica immaginata, allora non capisce più chi è lei e chi è l'altra e dove rimane la sua identità.
Eh sì, la sua identità, perché a un certo punto a proposito di nomi, no, lo spiega anche il fatto che lei non ami il nome Gaia e se ricordo bene dice io sono io, non Gaia. E questa non è semplicemente un'affermazione così tanto per, ma entra veramente nello sguardo di questa giovane donna.
Sì, quella è una frase che mi è venuta in mente mentre ascoltavo la mattina Radio 3, in
E
cui
cosa
una persona
ascoltava?
parlava. Ascoltavo Radio 3 nel momento in cui la mattina chiamano, credo si chiami filo diretto, in cui chiamano le ascoltatrici.
Prima
Prima
pagina
pagina,
che
bravissimo.
comincia alle 7:15 del mattino e poi alle 8 ci sono gli ascoltatori.
E un'ascoltatrice chiamò dicendo: sono io. E io pensai, oddio, secondo me Gaia è una che potrebbe fare così, che poi è una cosa che facciamo in continuazione, magari non alla radio, però spesso, non lo so, citofoniamo e diciamo sono io, perché diamo per scontato che attraverso la voce, mia grandissima passione, ossessione, si riconosca la persona. E lei sostanzialmente vuole fare la stessa cosa e non trova il nome come un elemento identificativo. Rispetto alla sua persona, cioè lo trovo proprio scollegato. Tant'è che poi un meccanismo simile ce l'ha anche con altre persone, nel senso che anche con persone che conosce cerca di dare dei nomi diversi, che poi è una forma di controllo, di ricerca di controllo.
Lei diceva poco fa, Maddalena Fingerle, a proposito della voce, che lei ha la passione e l'ossessione. Ce lo vuole spiegare?
Sì, tra l'altro mi sembra di essere nel posto giusto per farlo.
Il posto delle parole.
Sì, e tra l'altro con una bellissima voce dall'altra parte. Vabbè, allora, secondo me a noi a oggi manca un vocabolario per descrivere la voce, per descrivere la sensazione che ci può provocare una voce. Tendenzialmente io riconosco le persone più dalla voce che dai volti, quindi è tipo una stampella per il
Anche
riconoscimento.
Cesare Pavese era così, lo sa.
Non lo sapevo, che
Cesare
meraviglia.
Pavese, se non ricordo male, diceva: io delle persone non ricordo, no? Però ricordo la voce e attraverso la voce piano piano mi formo il volto. Ho sempre trovato bellissima questa cosa.
Sì, poi qualcun altro, adesso non mi ricordo chi, diceva che la voce è la scintilla per il riconoscimento poi del volto, che è una cosa simile, no? E sostanzialmente alla fin fine è diventato un po' il mio argomento di ricerca al momento, quindi perché secondo me alla fine la letteratura è il posto adatto per trovare un linguaggio, una descrizione che vada a colmare questa lacuna che sostanzialmente è l'incapacità di dire la voce.
A proposito di voce, di tono di voce, affermazione che oggi si dice in molti ambiti, no? Il tono di voce della comunicazione social, per esempio, e così via. Ma ritorniamo al romanzo, Maddalena Fingerle. Qual è il tono di voce del suo romanzo?
Che domanda difficile. Spero che sia un tono leggero, però al tempo stesso in grado di raccontare quello che Gaia vuole raccontare, perché di fatto quello che ho cercato di fare a livello proprio di scrittura è stato un lavoro mimetico proprio vocale, nel senso che, cioè di voce proprio in senso anche più ampio, nel senso che alla fine io ho provato a immedesimarmi in un personaggio e trovare quella voce che doveva essere diversa e lontana dalla mia. E tra l'altro ho lavorato anche a livello proprio acustico, nel senso che mi sono cercata diversi modelli che ho poi mescolato, di voci e di modi di parlare. E poi nel momento in cui è uscito l'audiolibro, tutto quel lavoro mi è andato un po' in frantumi perché ho trovato la voce che per me era perfetta per Gaia.
E ancora insistendo proprio su questa voce ed entrando nuovamente nel romanzo, da cui non siamo per la verità neanche usciti, ovviamente, la voce e la maschera, e sono due parole che si parlano. Tecnicamente, quando si dice mettere la voce in maschera, significa che cosa? Significa portare il suono in avanti, proiettarlo, renderlo presente, dare un corpo alla voce. E qui la parola maschera è una parola importante per questo romanzo, una parola importante perché o ci abbandoniamo in questo travestimento oppure ci riesce molto difficile vivere, e anche così per Gaia, no?
Sì, e poi soprattutto nel momento in cui lei cerca di mettere questa maschera, il problema della voce è fondamentale perché è l'unico elemento che non le torna, perché la voce non riesce a imitarla, non riesce ad azzeccare l'accento di Veronica, che è salentina, e si rende conto che imitare un accento non solo è difficilissimo, ma può essere anche sgradevole, nel senso che può risultare come una presa in giro, può essere ridicolo. E quindi le manca sempre quell'elemento lì tra la maschera e la voce. E funzionerà quella voce, cioè le uscirà quella voce giusta, azzeccata, precisa e di Veronica nel momento in cui la farà sua, e quindi nel momento in cui la maschera diventa volto e aderisce così tanto che a quel punto la voce esce naturale.
Questo è un romanzo che coniuga forse, spero di non sbagliarmi perché sono un lettore abbastanza distratto e confuso, cerca di coniugare, e lo coniuga molto bene, il verbo diventare. Cioè, io devo diventare qualcun altro per appropriarmi non tanto della sua vita, ma per appropriarmi della sua identità, per essere io qualcuno. In senso psicanalitico questo ha delle radici molto profonde perché entra veramente nel territorio carsico della nostra coscienza, non solamente in quello di Gaia.
Sì, ma secondo me è una cosa che conosciamo un po' tutte e tutti dall'adolescenza, nel senso che c'è, cioè, l'amore di Gaia rispetto a Veronica, nei confronti di Veronica è molto adolescenziale. E credo che la maggior parte di noi abbia fatto l'esperienza di questi amori, proprio i primi amori molto furiosi, in cui si vuole essere l'altro, in cui nel momento in cui l'altra persona pronuncia il nostro nome, noi sussultiamo, queste cose, no? E quindi, secondo me, si spiega anche così. E lei tendenzialmente non sa chi è. Ed è una cosa che secondo me si rivede anche molto nel trucco, proprio a livello quotidiano, di persone che non siano Gaia. Cioè, nel momento in cui ci si trucca, comunque si diventa un'altra versione di sé.
Ed è anche il motivo per cui diventare in un'altra versione è anche una forma di rivelazione. Oggi diremo l'outing, no?
Sì, ma può anche essere un velamento al contrario, cioè dipende un po' da come si gioca con la cosa e anche quanta autoconsapevolezza c'è in questo gioco, cioè quando smette di essere un gioco, cioè Gaia a un certo punto si trova a giocare a essere Veronica, però non sta più davvero giocando e quindi si trova anche obbligata da se stessa in realtà, ma vedendo l'obbligo come esterno o comunque irrinunciabile a fare delle cose che magari non vuole fare. Quindi è un gioco che va oltre, secondo me, il divertimento.
A proposito di maschere, a proposito di travestimento, divertimento, Maddalena Fingerle 2 anni fa ha pubblicato La scivia mascherata, Allegorie e travestimento in Torquato Tasso e Giovan Battista Marino. Quindi sono degli argomenti che si ripercorrono per certi aspetti, vero?
Mi sento molto smascherata in questo momento, però sì, nel senso che a oggi tutte le volte che ho scritto qualcosa di, diciamo, letterario, era sempre preceduto da una riflessione più teorica, sistematica, accademica su dati argomenti. E questo è successo sia con Lingua Madre che con Pudore, e spero che succederà anche con la voce.
Mi sento leggera e spudorata, c'è sole dappertutto e nessuna preoccupazione. I nostri ascoltatori che incontreranno questo romanzo, Pudore, troveranno questa frase a chiusura di questa storia, Maddalena Fingerle. Qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Oh, che bella domanda! Sto leggendo, anzi in realtà cioè, l'ho praticamente finito oggi, Scandalo alla radio, sempre per parlare di voci. E sono rimasta un po' delusa perché non ho trovato descrizioni di timbro, di voce, eccetera, ma è tipo la voce che è un po' un mezzo per una lotta femminista e insomma di...
La prima radio femminile in Francia, vero? Quella di Adèle Bréau, se non ricordo male.
Esatto, sì.
È bello sentir dire ogni tanto, perché a volte ci si nasconde, no? Nel dire, ma questo libro mi ha deluso. A volte è normale, no? Succede. È come mettere, che ne so, una camicia, la compri, ti piace, e poi la metti e dici, no, questa camicia non mi piace. Poi magari passano, che ne so, 2 o 3 anni, riapri l'armadio e quella camicia la indossi e poi non la smetti più. Succede anche a Maddalena Fingerle?
Sì, io faccio tipo il cambio dell'armadio ogni tot mesi, che significherà qualcosa, però secondo me è anche, cioè va bene anche che un libro deluda, anche perché comunque magari ci sono delle aspettative o si spera di trovare alcune cose che poi non si trovano, e l'importante è che non so, a me non piace parlare male dei libri giusto per parlarne male, e non direi tipo è un brutto libro, dico semplicemente avevo delle aspettative che erano, per esempio, trovare delle descrizioni di un certo tipo, non le ho trovate, quindi ci sono rimasta male, però non è neanche un giudizio o una valutazione del libro.
Certo, perché bisogna, io credo che ci sono anche dei momenti, no? Che una storia uno possa, non dico accettarla, possa attraversare, che ne so, la nostra giornata, le nostre serate quando leggiamo un libro. Sembra anche abbastanza certo. Normale questo, ed è anche molto umano. Maddalena Fingerle, autrice di Pudore, ricordo, pubblicato da Mondadori. Lei da dove ci sta ascoltando, tra l'altro?
Io sono in Allgäu, vicino ai castelli di Ludovico, per intenderci, in Germania.
E ci racconti brevemente questo posto?
Sono nel mezzo della campagna bavarese, nel mio studio, davanti a me c'è un tempo strano, nel senso che fino a ieri nevicava, oggi c'è il sole, ma questo è tipo normale qui.
E quindi il panorama, il paesaggio che vedo dalla finestra è un paesaggio straordinariamente di natura, e questo mi sembra veramente molto molto bello. Sarebbe un paesaggio caro alla principessa Maria Ludovica, non so più come si chiamasse, perché aveva tanti nomi, quella signora di Baviera. Grazie davvero, Maddalena Fingerle, e buona giornata.
Grazie a lei, altrettanto.